ci distanziamo. Noi abbiamo un piccolo privilegio, quello di poterci togliere la mascherina, ma giuro fa parte dell'ordinanza, non stiamo violando alcuna ordinanza. Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro con Cristina Cattaneo, che ha egregiamente introdotto, permettetemi ecco di staccare il microfono, il nostro volontario del Festival della Mente. Quest'anno il Festival della Mente è dedicato al sogno. Si potrebbe pensare, cosa c'entra un medico legale che fa le autopsie, che si occupa di morte, che si occupa di cadaveri, con il sogno? Ma in realtà c'entra tantissimo, perché diciamo due sogni, due grandi sogni di Cristina Cattaneo, che appunto è antropologa e medico legale, sono un po' racchiusi in questi due libri. Il primo si intitola Corpi, scheletri e delitti, le storie dell'Abanov, e l'altro Naufraghi senza volto, dare un nome alle vittime del Mediterraneo. Dico che questi sono due grandi sogni di Cristina Cattaneo perché in uno racconta come è nato il laboratorio dove appunto lei lavora, lei e tanti altri colleghi che lei dirige, altri colleghi lavorano, e l'altro sogno riguarda invece una cosa molto più complessa di cui parleremo, cioè il tentativo, in parte portato a termine da Cristina Cattaneo e la sua equipe, di dare un nome ai naufraghi, ai tanti, alle migliaia di naufraghi che sono appunto morti cercando di arrivare in Italia. Parlo naturalmente dei migranti morti nel canale di Sicilia. Cristina, ho detto all'inizio che a volte sembra quasi stridente il concetto di sogno con il concetto di medico legale. Oggi esiste tutta un'iconografia positiva sui medici legali. Penso nella letteratura, visto che qui siamo comunque a un festival culturale, al personaggio di Kay Scarpetta, creata un bel po' di anni fa, ma penso anche alle serie TV come Bones, Body of Proof, dove si vedono questi medici legali, sempre donne fra l'altro, fichissime, che fanno queste autopsie. Insomma, sono veramente dei personaggi anche molto iconici e che possono ispirare magari una ragazza che oggi potrebbe sognare di fare il medico legale. Ma quando noi eravamo ragazzine non c'era tutto questo immaginario così positivo sui medici legali. Quando è partito il tuo sogno?
Dunque, si è evoluto in maniera abbastanza lenta. Tra l'altro poi il mondo della medicina legale ha a che fare con i sogni in tanti modi. Noi spesso ci sogniamo, io e i miei colleghi, tutte le ripercussioni, no, dei nostri atti, cioè da ricostruire la verità, che poi è la verità. Noi sappiamo come finiscono i processi, però non sappiamo se effettivamente quella è la verità. E quindi anche questo spesso entra nei nostri sogni e ci scambiamo.
Forse diventa un po' un incubo, è qualcosa anche che vi perseguita.
Sono più incubi che sogni, infatti l'idea di magari aver potuto non ricostruire in maniera perfetta o idonea perlomeno. Ma come nasce il sogno di fare il medico legale? Io sono sempre stata affascinata dalla ricostruzione del passato e dalla biologia, infatti sono le due mie passioni da quando ero adolescente, e tra l'altro da molto giovane io venivo come volontaria a scavare a Luni, per cui Sarzana mi ricorda molto perché c'erano delle necropoli romane, e infatti questo fascino di ricostruire il passato attraverso gli scheletri eccetera, attraverso il corpo, mi nasce proprio dall'archeologia. Poi ovviamente crescendo insomma, ho fatto medicina e quindi ho capito che questo mettere insieme dei pezzi di una storia che è avvenuta per cercare di ricostruirla da quello che rimane, no, del corpo, mi interessava tantissimo, però non mi bastava, con tutto il rispetto, io adoro la storia e l'archeologia, però volevo in qualche modo, con l'entusiasmo e i sogni dei giovani, cercare di applicarla a qualche cosa di più immediatamente, socialmente non rilevante. Quindi ho detto, adesso facciamo il medico legale perché la scienza così può risolvere il crimine, quindi si chiude il cerchio e si avvera un sogno, e quindi questo è quello che mi ha portato, ecco, a scegliere la via del medico legale. Ma molto in là, dopo che ho macinato.
È stato un percorso, insomma, lento, non è stata una folgorazione subito immediata. Ecco, hai citato gli incubi, no? E il fatto che Mentre voi, insomma, operate, fate per esempio un'autopsia, cercate di scoprire le cause della morte, spesso dovete analizzare cause di morte violenta, ovviamente, ci sono dei margini di incertezza e questo vi provoca una certa frustrazione. Ecco, noi comuni mortali penseremmo ai vostri incubi come si sogneranno i cadaveri di notte, invece quella per voi è, come dire, normale amministrazione. Tu lo fai capire bene in entrambi i libri, che è questo senso a volte di non essere riusciti ad arrivare alla verità. In questo, appunto, io ho citato prima dei modelli cinematografici, di serie TV, letterari, ma anche noi giornalisti media siamo un po' responsabili, facciamo vedere la medicina legale come qualcosa di immediato, attac, si analizza il DNA, si scopre, ecco, l'ora della morte è esattamente alle 17:15. Non è così, c'è una visione molto distorta.
Sì, ma infatti l'idea sarebbe di cercare di, infatti l'idea di scrivere un po' di queste cose, cercare di resettare un po' quello che è l'immagine che viene trasmessa del nostro lavoro. Ma intanto è vero, non siamo ossessionati dalla morte, dalla violenza, dalla morte violenta, però è vero che i morti ce li sogniamo. Io, mio collega carissimo che studia i denti dei morti per identificarli, lui, mi ricordo quando abbiamo fatto l'incidente di Linate, sognava i morti che lo consolavano, sognava i morti che lui identificava di notte, li sognava che lo consolavano. Io ho di solito dei sogni un po' meno belli, meno consolatori. Comunque non è vero che te la lasci, questa cosa gira sempre un pochettino nell'inconscio. Però direi che l'incubo è quello di gestire le probabilità. Credo che chiunque abbia seguito un po' i casi, quelli famosi, dal caso di Cogne, credo che fosse stato il primo in cui si è iniziato a parlare delle probabilità, della genetica che ci azzecca, no? Devo dire che questo è l'ambito che più ci mette in difficoltà, perché è vero che tu puoi utilizzare molte discipline, non soltanto una. Quindi il medico legale fa l'autopsia sulla vittima di un omicidio e fa due tamponi per vedere se l'autore del delitto ha lasciato il suo DNA, ma magari quel DNA è parziale, quindi bisogna capire quali sono le probabilità che ti riporti al sospettato. In più potrebbe portare dei segni di violenza sessuale quella persona, e con quale livello di certezza io riesco a dire che sicuramente c'è stata una violenza sessuale, non un rapporto consensuale, il discorso anche dei bambini e il discorso delle vittime di tortura. Cioè, ci sono alcuni ambiti in cui noi riusciamo a mettere insieme un puzzle o perlomeno fornire dei tasselli che forniscono un bel pezzetto che dai a un giudice o un procuratore per aiutarlo poi a ricostruire un pochettino e riesci anche a esprimere l'errore, il piccolo errore che ci potrebbe essere nel tuo pezzo di lavoro. Alcune volte non ce la fai e quando è molto difficile sia ammetterlo che non puoi dare una risposta, perché tutti si aspettano dalla scienza qualche cosa di molto, molto sicuro, di molto certo e quasi infallibile. Invece non è così. Questo non vuol dire che non si possano fare delle ipotesi, però vanno ovviamente calibrate e utilizzate in un certo modo. E devo dire che alla fine della fiera, quando tu chiudi il tuo lavoro, dopo magari mesi di analisi, di laboratorio, di consulti, di incontri anche con le procure, e chiudi, c'è sempre qualche cosa che ti chiedi se effettivamente è veramente andata così. Cerchi di avvicinarti il più possibile, no? A quello che che è la realtà, che il tuo metodo scientifico ti ha fatto ricostruire, però rimane sempre quel margine di dubbio. In alcuni casi di più, in alcuni casi meno. Dubbio che esprimi, no? Quindi il lavoro del medico legale è proprio anche quello del traduttore del mondo scientifico, chi poi deve utilizzare in un tribunale. E devo dire che a volte queste sono le cose che tornano. Infatti l'inizio di quel libro inizia, Corpi e scheletri e delitti, inizia con un incubo mio che avevo avuto una volta, che raramente io sogno il mio lavoro, però quando lo sogno in maniera abbastanza intensa e mi ricordo che c'erano alcune vittime di casi, cioè per esempio una donna che era stata uccisa, lei era incinta, era stata uccisa e il suo corpo era stato bruciato dall'autore e siccome era molto carbonizzata non eravamo riusciti a dimostrare che lei fosse incinta, e quindi e molto del processo, adesso non entro nel dettaglio, girava proprio intorno al fatto a questa gravidanza, perché era il motivo che stava dietro l'omicidio, e il fatto di non aver potuto restituirle, no? questa verità che era quella del suo bambino, ecco, questa era una cosa che a me tornava spesso, quindi insomma, questo è un limite
libro.
Della scienza, questo non riuscire nell'epoca del DNA ad avere la certezza che una persona comunque era gravida.
Infatti devo dire che ho trovato molto affascinante, soprattutto lo descrivi in Corpi, Scheletri e Delitti, come si possa arrivare appunto a datare per esempio la morte di una persona, soprattutto se è avvenuta da anni, e quindi non si tratta di individuare l'ora del delitto ma l'anno in cui è morta questa persona, per cercare di identificarla. Dicevamo, non c'è la cosiddetta dittatura del DNA che siamo abituati a vedere appunto in televisione. Il DNA è fondamentale, ci mancherebbe, ma Cristina Cattaneo in questo libro fa capire come la medicina legale sia in realtà un complesso di discipline che portano tutte insieme ad arrivare ad un determinato risultato. C'è bisogno per esempio anche dell'archeologo, del biologo, del naturalista. C'è una storia che mi ha molto colpito di come si possa arrivare a datare la morte di una persona cercando di individuare le piante che sono nate intorno a dove il corpo è stato sepolto, le radici, insomma, sono tutte discipline che devono lavorare insieme alla fine.
Sì, e questo è il messaggio più difficile da far passare anche ai, non tanto a chi poi ci incarica di capire quando è morta una persona o come è morta, però anche dai medici stessi. Il mondo della medicina legale sta diventando sempre più multidisciplinare, quindi nel momento in cui un mafioso, un pentito dice in quel bosco lì 20 anni fa o 6 anni fa abbiamo messo Tizio, non si può andare con le ruspe, no? Questa è una cosa che ripetiamo da 20 anni, però non passa ancora il messaggio.
L'importanza del sopralluogo, tu lo dici, chiamate chi ne sa.
E infatti bisogna proprio chiamare, mi ricordo i primi tempi che utilizzavamo l'archeologo che arrivava con la cazzuola e il pennellino, che ci guardavano come fossimo dei matti, ma in realtà è questo, perché se poi devi riportare alla luce, come quegli scheletri antichi delle necropoli, uno dei resti umani, ed è importante per esempio capire se sono stati sepolti con le gambe incrociate o no, che sembra una stupidaggine ma è fondamentale, perché quel pentito, se te la racconta giusta, ha una certa credibilità, e quindi l'idea di poter verificare tutto quello che dice il pentito, che è il minimo dettaglio, diventa molto importante. Poi non dimentichiamoci che il segno di un omicidio d'arma bianca, quindi di un accoltellamento, nei resti umani, negli scheletri, si può vedere magari soltanto nell'ultima falange del dito, per cui è fondamentale recuperare l'ultima falange. Insomma, queste sono cose che esistono da 25 anni, le diciamo da tantissimo tempo, e appunto i racconti dei 25 anni, perché quest'anno il laboratorio compie 25 anni, però è sempre in accrescimento l'ambito delle scienze forensi e della medicina legale. Oggi non si può più, chi è un procuratore non dovrebbe più accontentarsi di un'autopsia come la facevamo 20 anni fa. Oggi, prima di fare un'autopsia, bisognerebbe fare un TAC. I nostri colleghi ricchi svizzeri fanno addirittura le risonanze, perché una volta che apri cambia l'assetto, e quindi è fondamentale. Questo vuol dire che bisogna imparare a capire, di investire di più, e bisogna coltivare quel concetto di medicina della violenza, perché i morti, adesso poi la medicina legale si fa anche sui vivi per tutelare i bambini maltrattati eccetera, però anche soltanto l'atto di fare l'autopsia serve per risolvere il crimine, ma è un atto di tutela della società, cioè è un atto di tutela del territorio quello di fare l'autopsia. Quando io sono entrata da giovane specializzando nel 95 in medicina legale, io mi ricordo che si facevano, erano altri tempi, le autopsie, molte più persone morte in condizioni sospette, e si faceva la tossicologia su tutti i morti, cioè l'indagine di cosa poteva esserci nel sangue. Ecco, questo aveva portato i miei vecchi professori a, in quegli anni c'erano molti incidenti del traffico, molte morti della strada che non si spiegavano molto, perché c'era stata un'impennata tra i giovani di tantissime morti. Ed avevano capito, proprio facendo questo, che erano cambiate le sostanze stupefacenti, stavano cambiando stavano cambiando i pattern di assunzione. E questo è fondamentale, perché questo ha fatto sì che si potessero prendere dei provvedimenti, perché capito il perché di tutte quelle morti. Quindi il fare le autopsie e la medicina legale è anche un'attività di tutela del territorio, delle persone vive, no? È una cosa che bisogna non perdere.
Ecco, hai citato prima l'applicazione della medicina legale sui vivi. Prima ancora di entrare nei casi che racconti in questi libri, cioè un caso appunto, lo tiriamo subito fuori, che racconti, uno penserebbe, sì, la medicina legale applicata ai vivi nei casi di violenza, purtroppo bisogna accertare la violenza sui bambini, sulle donne e così via. Ma c'è un altro fenomeno che vi viene richiesto soprattutto negli ultimi anni dai magistrati, per esempio quello di identificare l'età precisa di una persona. Capita che i migranti che arrivino naturalmente da altri paesi, sia in modo, diciamo, consapevole possano barare sulla loro età, sia in modo inconsapevole, perché veramente non sanno quando sono nati, perché in molti paesi dell'Africa ovviamente l'anagrafe non esiste. Questo è un elemento fondamentale, per esempio tu citi il caso di un ragazzo che bisognava decidere se farlo andare a finire, diciamo, giudicarlo come minorenne per il crimine che aveva commesso, o giudicarlo come maggiorenne, e variava di parecchio, insomma, la situazione. Come si fa a capire se un ragazzo o una ragazza sono maggiorenni o minorenni?
Questo è un problema non da poco, anche perché c'è stata recentemente si tenta di allontanare dall'esame medico questo accertamento. Tra l'altro in molti paesi africani non soltanto all'anagrafe, il bambino non si iscrive all'anagrafe perché forse non c'è, ma costa a volte iscrivere il figlio all'anagrafe, quindi non si può iscrivere perché comunque costerebbe troppo. Dunque, sì, è un'attività molto complessa che però fa una grossa differenza, però dalla legge Zampa in qua sappiamo che il destino di un ragazzino, che in effetti se è un minore va trattato come tale, cambia tantissimo, no? In base al fatto che venga valutato come maggiorenne o minorenne. I nostri colleghi che lavorano nell'area del Pacifico, in alcuni paesi, fa la differenza tra la pena di morte o no, cioè ricordiamoci che è una soglia molto importante. Si fa con un esame del corpo, si fa con delle radiografie al polso, a diversi distretti del corpo, ma anche in questo caso bisogna fornire l'errore del nostro metodo, come quando vai a fare l'esame del sangue, c'è il range, no? del colesterolo buono, cattivo, eccetera. Allo stesso modo bisogna saper dire, addirittura adesso abbiamo anche dei metodi che ci aiutano a dire quale probabilità c'è che questo ragazzo abbia raggiunto i 18 anni in base alla sua etnia, in base a tutto.
In base alla sua etnia è fondamentale, perché tu lo spieghi, perché in base all'etnia ci si sviluppa le ossa e tutto il resto, insomma si sviluppano in modo diverso, quindi insomma è una scienza molto complessa.
È complessa e va utilizzata in maniera molto cauta e va spiegata molto bene, così.
Allora, veniamo al primo dei tuoi sogni, dicevamo, che è stato quello della creazione dell'Abanof, che è questo laboratorio che è a Milano, che mette insieme appunto diverse discipline. Appunto, io da ignorante, nel senso che non mi ero mai occupata di medicina legale, ero convinta che in tutto il mondo esistessero dei meravigliosi database, perché nel momento in cui trovi un cadavere che non ha nome, benissimo, inserisci dei dati, magari, non so, l'impronta digitale, però giustamente se non ha commesso crimini non esiste l'impronta digitale. Invece c'è un grandissimo problema di cadaveri non identificati. Non sto parlando ancora dei migranti. Tu dici, per esempio, che a Milano, fino a qualche tempo fa, ogni anno c'erano circa una quarantina, quindi in una città grande, di corpi non identificati.
Sì.
È da qui che poi vi è nata l'idea.
No, ma il laboratorio nasce proprio con questa prima missione, perché ci siamo trovati un po', sono gli anni 95, gli anni in cui Kathy Reichs, per chi conoscesse la serie Bones, Fa ancora l'antropologa all'università, prima di mettersi a scrivere dei libri molto interessanti, perché scrive cose che sono vere, cioè, poi sono inventate le storie, però sa di che cosa parla. E io mi ricordo che in Italia non c'erano ancora queste discipline, per cui il mio vecchio professore ha detto: ma facciamo un laboratorio che si occupi da un punto di vista di ricerca, perché l'università fa anche ricerca. E tutti noi, l'antropologia è quella io venivo da un background, facevo medicina legale, ma il mio background precedente era di antropologo, quindi leggere le ossa, vedi luni, eccetera. E mi ricordo che andavamo in sala, a Milano facciamo circa 1000 autopsie l'anno, quindi insomma sono un numero abbastanza grosso, e c'era una grossa percentuale di persone italiane, quindi la ragazzina che scappava di casa da Monza, moriva morta a Milano, da Monza a Milano sono, non so, 20 chilometri, forse qui neanche, e veniva sepolta senza un nome. E quindi abbiamo incominciato a osservare questa cosa, perché il lavoro dell'antropologo è in primis restituire l'identità, quindi costruire l'identikit dei cadaveri o degli scheletri senza identità. Abbiamo incominciato a pensare che ci fosse qualcosa che non tornava. Io mi ricordo questa bellissima ragazza di 17 anni che si era buttata giù da un palazzo, che è rimasta in una cella di obitorio per 8 mesi, finché una nostra specializzanda non aveva visto sul sito di chi l'ha visto il volto di questa ragazza scomparsa. Questa ragazza era stata regolarmente denunciata come scomparsa a Roma, quindi stiamo parlando di italiani. E qui, con tutta una serie di compagnie, agenzie come l'associazione Penelope, eccetera, abbiamo fatto una sorta di pressing, all'epoca anche la RAI, con chi l'ha visto, si occupava molto di persone scomparse, di sconosciuti, finché non c'è stata un'interrogazione parlamentare ed è stato creato un ufficio che è unico in Europa, che è l'ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse. In questo siamo avanti. Ed è un ufficio che fa sì che dal 2007 ci dovrebbe essere una banca dati che raccoglie non solo il DNA, ma tutti i dati, dal tatuaggio al dente rotto, delle persone scomparse, e che le compara con i morti senza identità. Però c'è un po' di ignoranza su quella che è l'importanza di identificare i morti, perché uno dice, vabbè, o pensa che sia, no, normale, ma perché è importante identificare i morti? Anche per la dignità del morto, che va restituita, a cui va restituita la sua storia e quindi il suo nome, ma i morti vanno identificati per i vivi. Quando ci muore qualcuno, purtroppo sappiamo quanto è fondamentale quel certificato di morte per andare avanti con la nostra vita da un punto di vista amministrativo. Pensiamo ai giudici che devono invece sapere perseguire dei rei, perché senza l'identità della vittima come fa a iniziare l'indagine? Quindi l'identità serve per molti motivi, anche molto amministrativi, legali, ma soprattutto dare l'identità ai morti serve per la salute mentale dei vivi. E questa è una storia, sono evidenze diciamo cliniche, neurologiche, alle quali sono arrivate inglesi e americani ancora prima di noi, che hanno coniato questo bellissimo termine che si chiama perdita ambigua, ambiguous loss. Ormai è stato dimostrato che una madre che non sa se il figlio è vivo o morto va incontro a una patologia mentale, così come un figlio, qualunque persona che non sa che fine ha fatto il proprio caro, finisce in questo limbo in cui, non avendo la certezza della morte, non può iniziare il lutto, e quindi finisce in un vortice che lo porta spesso a delle patologie psichiatriche, ma anche altre patologie di tipo organico. Questo è stato dimostrato soprattutto negli studi che hanno fatto sui parenti delle vittime, cioè dei desaparecidos in Sud America, e delle vittime delle guerre dell'ex Jugoslavia, insomma. Quindi hanno seguito questi familiari che non hanno mai trovato i loro morti.
Sepolti in fosse comuni o comunque scomparsi, esatto. Quindi non si sapeva.
Quindi diventa un problema di diritto alla salute, un problema di salute pubblica, ed è per questo che appena va giù un aereo corriamo a identificare le persone, perché è un diritto alla salute di chi vive, di chi sopravvive a quei morti.
Ecco, tu hai citato il disastro aereo, per esempio la tua equipe ha lavorato sul disastro di Linate, dove ci furono 118 morti. E voi, insomma, avevate dovuto analizzare questi corpi. In quel caso il lavoro era stato relativamente semplice, perché c'era una lista dei passeggeri, naturalmente. Ed era più facile fare la comparazione, Cristina Cattaneo lo spiega molto bene nei suoi libri, nel momento in cui accade un disastro si formano due equipe, un metodo che hanno messo a punto, insomma, anche loro, voi avete contribuito, insomma, chi si occupa del antemortem e chi del postmortem. Il postmortem consiste nel fare l'autopsia, fare tutti i rilievi, i denti, le impronte, il DNA. L'antemortem consiste nel intervistare, parlare con i parenti, farsi portare fotografie, radiografie, elementi, descrizioni, ha un tatuaggio, è fatto così, è fatto colà, in modo da poi mettere insieme le informazioni dell'antemortem e del postmortem. Ora, ho citato il disastro di Linate e per tutti noi sembra una cosa normale, logica. Certo, bisogna accertare la morte di quelle persone. Finché si tratta di morti occidentali, siamo tutti d'accordo. Quando poi si parla di migranti, le cose cambiano. Le cose cambiano anche a livello politico, ma non solo in Italia, a livello internazionale. Tu lo dici, nessuno si pone mai il problema di identificare i migranti morti nel Mediterraneo o altrove. Ed è qui un grande lavoro che voi avete fatto. È scattato, diciamo, tutto a partire dall'ottobre del 2013, e tu lo metti in relazione a un evento che ti era accaduto, un evento molto particolare, e poi in quello stesso mese il naufragio di Lampedusa. Non so se ricordate, un barcone con circa 400 eritrei colò a picco, praticamente tutti morti. Due anni dopo, il 18 aprile del 2015, un barcone con 1000 persone. Che cosa accadde in quell'ottobre 2013 che ti spinse poi?
Ma questo mese, quel mese di quell'anno è stato per me un mese tragico, perché il mese in cui si era ammalato era morto mio padre, e quindi in questi giorni scatta quella cosa di, no, quando ti metti a lavorare su queste vittime, qualche cosa che in qualche modo ti accomuna, anche se sono morti molto diverse. Però devo dire che quello che è scattato in noi, così come nell'ufficio del commissario straordinario, quindi nel governo, in questo piccolo ufficio di governo, è stato proprio quello di, almeno da un punto di vista medico, il ragionamento è stato il seguente. Noi facciamo dei giuramenti, no? Il giuramento di Ippocrate di curare, no? E abbiamo detto che si tratta di salute mentale, per cui in maniera un po' mediata, però si tratta sempre di aiutare i vivi identificando i morti. È il primo comandamento del medico legale. Se io fossi un cardiologo, a me non interessa se, no, il mio paziente è un italiano o non italiano, indipendentemente dal problema di come si risolve il problema migratorio, che non è questo il punto, ma il punto è proprio, esatto, il punto è proprio che noi sappiamo che queste famiglie, perché poi dopo le abbiamo incontrate, cercano i loro morti e hanno bisogno dei certificati di morte, quindi di identificare i morti nello stesso modo in cui abbiamo bisogno noi, tra virgolette. Quindi è scattata questa cosa del ma perché non stiamo facendo la stessa cosa che faremmo se che vorremmo fatta se fosse il nostro padre, il nostro figlio in un aereo o su una nave che affonda. E quindi si è iniziata questa attività molto molto difficile, che però devo dire che quando, cioè, il 3 ottobre credo che del 2013, chi più o meno ha 30 anni se lo ricorda, perché è stato qualche cosa di veramente, e si vedevano i siciliani che tiravano fuori perché sono sopravvissuti tanti, però le persone vive e morte dalle acque di quel naufragio, che fu il primo che scosse un po' le nostre coscienze come italiani. E lì la scientifica aveva fatto un lavoro molto molto bello di raccolta dati, ma ci si era fermati al post mortem. È chiaro che lì non hai lista passeggeri, hai bisogno di andarli a cercare questi parenti che sono nei paesi di origine, qui si parlava prevalentemente di siriani, di eritrei, o in transizione o già magari in Europa o in America. E quindi la sfida era grossa, e c'erano molti che dicevano è una cosa che non va fatta, non spetta a noi, eccetera. E quindi è stato un po' un azzardo, però attraverso, con mezzi zero, attraverso l'ufficio del commissario, che con le ambasciate, con le NGO, una serie di tam tam, insomma, ai primi appelli ci sono fatti degli appelli: venite a Roma, a Milano, tanto per dire quanto era banale l'organizzazione. Venite se avete vostri parenti a un anno di distanza. A un anno
infatti
di distanza.
Era passato un anno, quindi
è passato un anno.
Si faceva sapere, diciamo, attraverso varie vie, le organizzazioni umanitarie, le associazioni, se pensate che un vostro parente sia morto in quel disastro, potete andare il giorno XY a incontrare l'equipe per dare gli elementi antemortem.
E faccio presente che le vittime di Linate, del disastro di Linate a Milano, dopo ci avevano detto che era stato per loro un periodo enorme, le 2 settimane che ci abbiamo messo a identificarli tutti per restituirli ai parenti. Quindi questo ti dà un po' la tara del un anno passato, prima che ci si organizzasse, che ci si rendesse conto che questa cosa andava fatta, e si sono presentate 100 famiglie con i loro mezzi, sono arrivate a Roma, a Milano, negli uffici portando tutto quello che anche pensavano nelle loro menti, guardando queste fiction,
utile.
Che poi tipo le frammenti di unghie della madre, piuttosto che tutto quello che serviva o che loro pensavano potesse servire. E quindi, abbiamo detto, sì, questa cosa si può fare, quindi va fatta. Poi, il problema scientifico che nasce da questo, come dicevo prima, il DNA, io adoro i genetisti, lavoro molto con i genetisti, però appunto tutti pensano che sia questa disciplina panacea della medicina legale infallibile, invece proprio con i migranti abbiamo visto che ci sono delle difficoltà a identificarli col DNA, perché per esempio nel recuperare i parenti, chi si fa avanti, siccome sono persone molto giovani, sono i fratelli. E sono fratelli a volte non di mamma e papà, ma sono mezzi fratelli.
E
quindi allora i trucchetti statistici della genetica per arrivare alle probabilità, oltre ogni ragionevole dubbio che sia lui, sono diversi. Per cui bisogna tornare a trovare delle strategie scientifiche diverse, che è molto stimolante da un punto di vista scientifico. Però soprattutto abbiamo capito che però la cosa si poteva fare e andava fatta. Quindi oggi ci stiamo impegnando per fare questa cosa, così come ci stiamo impegnando per i nostri morti domestici, cioè quelli che muoiono sul ciglio della strada, i barboni senza tetto, oppure anche quelli che scappano di casa e finiscono senza documenti, morti in un bosco. Quindi non c'è sconosciuti, tutti senza nome e tutti che hanno qualcuno che li cerca di solito. Quindi ecco, questa è un po' la sfida, credo, del futuro. Il sogno sarebbe che questa cosa, questo network europeo funzionasse, cosa che adesso
sì, perché abbiamo detto, l'Italia è stata all'avanguardia in questo senso, perché ha creato un registro nazionale, però poi bisogna collaborare a livello internazionale. Perché ormai insomma i movimenti sono quelli che sono, poi stiamo parlando in questo caso di migranti. Tu racconti molte storie di persone che avete incontrato appunto per cercare di avere questi elementi antemortem. Ecco, probabilmente molti di voi ricordano la storia del bambino, del ragazzino di 14 anni morto durante un naufragio, e all'interno della maglietta aveva cucita la sua pagella. Con degli ottimi voti, era Cristina Cattaneo.
Era tra le cose che abbiamo, perché poi
mi commuove ancora a pensare a quella cosa, sai, perché mi aveva molto colpito.
Ma è una cosa, allora diciamo che questo, qui stiamo parlando di un altro naufragio, ma è come se fosse lo stesso,
quello del 2015.
Tutti loro hanno addosso delle cose che tra l'altro si cuciono nei vestiti per non perderle, quindi cioè, non ha bisogno commento l'aspettativa che c'è dietro questo gesto, però come tante altre cose che si portavano dietro. Ecco, io penso sempre, indipendentemente da fuori da ogni discorso politico sulla migrazione, io credo che appunto il messaggio, questi strumenti, questi oggetti hanno un potere enorme nel ridurre le distanze, o magari abbattere anche qualche muro di discriminazione, perché rovistando tra le tasche di questi ragazzi è come rovistare tra le tasche dei nostri quando facciamo gli incidenti del traffico, dei ragazzini che magari muoiono a 15, 16, 18 anni, perché questa è l'età di cui stiamo parlando. È solo che stiamo parlando di persone che hanno la tessera bibliotecaria, hanno la tessera da donatore di sangue, era un'altra cosa che ci aveva toccato tantissimo, poi sono quei meccanismi automatici, e sono ragazzi che sono stati, i cui corpi sono stati trovati, ragazzi di 15-16 anni, sotto la sentina di questi barconi nel 2015. Quindi adesso, indipendentemente da tutto, queste sono le cose che non devono più succedere, e queste sono le cose che ci aiutano, però, anche perché i morti spesso sono più eloquenti nel loro silenzio, no? Dei vivi, perché i vivi poi hanno dei filtri diversi, chi ce la fa non la racconta in maniera diversa, invece quello che racconta il morto è quasi molto più limpido.
Ecco, tu dici a un certo punto nel libro che ti colpiscono molto gli oggetti,
sì.
Cioè che quasi ti fanno anche commuovere, ti colpiscono emotivamente più che i volti, diciamo, dei corpi con i quali purtroppo, insomma, sei abituata a lavorare, gli oggetti che trovi su questi corpi, perché?
Perché gli oggetti sono, mentre il volto, poi nel mio mestiere il volto potrebbe essere una faccia ben conservata o anche un cranio, però mentre il volto è qualcosa di molto specifico, no? Gli oggetti sono gli stessi che abbiamo noi, quindi sono oggetti che hanno un linguaggio universale, sono gli stessi oggetti. Mi ricordo una donna che viaggiava, questo nel 2003, sul 3 ottobre, aveva questa tutta una serie di orecchini, insieme tutte le foto, tutte le lettere d'amore del suo fidanzato, che ci hanno poi tradotto in Tigri dal Tigrino. E questi oggetti che comunque ti accomunano tantissimo, perché comunque è una cosa molto viscerale. Io sono stata molto colpita da il primo che avevo fatto del barcone dei 1000 ragazzi, che avevo visto con legato nella sua maglietta il mucchietto di terra della sua, che io pensavo fosse della droga.
Fosse droga.
E infatti, perché ragionavo con la testa del medico legale che lavora a Milano, invece i poliziotti mi avevano spiegato che era un sacchettino di terra, e per me, per molti è stata la pagella,
cioè
per me è stata una cosa,
terra,
sì, perché quello che facevo io quando non volevo, io sono cresciuta in Canada, io non volevo mai tornare in Canada, quando si trattava di lasciare l'Italia io mi portavo dietro i rami e quindi secondo me e con molti, è per questo che noi vogliamo valorizzare questi oggetti, perché in qualche modo farli conoscere a tutti, far conoscere gli spazi anche di questo barcone attraverso un progetto museale, proprio per poter far sì che la gente veda, secondo me è uno strumento molto molto importante soprattutto per i giovani, per ridurre un po' le distanze culturali.
Infatti, quando racconti del naufragio del 18 aprile 2015, era appunto questo barcone enorme che poi è stato, diciamo, proprio tirato fuori dall'acqua, e voi, dopo molti mesi, un anno, non ricordo neanche più, e voi siete poi entrati in questo relitto, non per trovare purtroppo dei tesori, perché non era chiaramente un relitto, dove c'erano centinaia di corpi.
Sì, avrebbero dovuto essere migliaia, poi questo è un lavoro che è stato fatto, la Marina Militare, cioè questa è un'Italia nel 2015 che ha abbracciato questa tragedia come, cioè, la prima volta che si trattava un disastro di quel tipo in questo modo, come avremmo
trattato. Ma anche tecnicamente era complicato, insomma.
Ma molto complicato, perché insomma, se senti i racconti della Marina Militare, dei tentativi della Impresub per recuperare questo barcone, che il governo aveva deciso che andava recuperato, quindi andava recuperato in un certo modo, i vigili del fuoco che hanno dovuto fare delle entrate particolari con un sistema di reazione particolare, perché stiamo parlando di 1000 persone sotto da un anno, quindi è stato complesso anche da un punto di vista, però insomma la cosa più complessa è stata quella di affrontarli, perché poi alla fine anche i vigili del fuoco ai quali abbiamo fatto dei corsi su che cosa, e loro sono già abituati a qualunque cosa, però cioè stratificazione di cadaveri, dover camminare su questi cadaveri, dover trattarli, ma immaginare che anche se sono delle sagome senza forma, informi, sono il figlio di qualcuno, il padre di qualcuno, questo è stato, l'hanno capito alla perfezione, quindi cioè, direi che è stato un momento quasi magico.
Infatti
sono molto fiera di essere italiana per questa cosa, perché siamo solo noi che abbiamo fatto questa cosa.
E infatti dobbiamo essere fieri di essere italiani quando facciamo queste cose belle e importanti, insomma, che noi giustamente ci sottovalutiamo sempre rispetto all'estero, ma come vi ho detto siamo stati i primi in Italia a mettere per esempio su una banca dati per la ricostruzione, per mettere insieme i dati, e gli stranieri in questo per fortuna ci stanno un pochino seguendo, e quindi è giusto che ci prendiamo i meriti. Prima hai fatto un riferimento, no, ai fondi, ai soldi sostanzialmente, l'hai fatto così un po' en passant, non è una cosa da poco, perché insomma per portare avanti tutte queste indagini, quindi ridare non solo una dignità, abbiamo detto, a chi è morto, ma soprattutto dare una qualità di vita a chi è rimasto in vita, dare un senso, poter aprire la fase del lutto. C'è anche un episodio che racconti, lo accenno, anche per esempio poter adottare. C'era un bambino di cui non si sapeva se i genitori fossero morti o meno in questo naufragio, e gli zii, che stavano già in Svezia, mi sembra, non potevano adottarlo finché non fosse stata accertata la morte dei genitori, quindi era bloccato in questo campo profughi. Quindi, insomma, accertare l'identità ha tanti aspetti, sia legali che naturalmente umani, psicologici, per chi resta in vita. Ecco, i fondi, perché tu hai anche scritto che insomma, i diritti d'autore di questi libri poi andranno al tuo laboratorio. Avete lavorato a questi, al recupero di questi corpi, all'identificazione di questi corpi nei disastri del canale di Sicilia, nel caso delle perizie già è diverso dei casi giudiziari. Ecco, come vi finanziate?
Beh, questo è il problema più grosso, perché adesso noi, adesso a parte che le briciole del mio...
Certo, questo è simbolico,
però,
chiaramente.
Esatto, però siamo riusciti a identificarne una manciata, una quarantina, quindi però questo vuol dire che appunto si può fare, quindi non c'è più la scusa che non si deve fare, eccetera. Adesso è chiaro che i soldi che andrebbero spesi per identificare questo tipo di vittima in un sistema che parla, no? In cui si parla tra uffici, eccetera, con scambio di dati, ma penso anche a Interpol, che l'anno scorso aveva detto di essere interessata, poi magari anche lì ci potrebbero essere delle problematiche, però tanto per fare un esempio, gli uffici ci sono che fanno queste indagini, ci sono gli uffici di polizia, fanno le scientifiche, fanno identificazione, quindi il nostro ruolo in pratica finirebbe qui, perché il ruolo dell'università, perché io parlo di universitario, è quello di dire: guarda, io nelle mie ricerche vedo che c'è una roba da fare qui, si potrebbe fare così, e poi sì, il sistema prende la cosa in mano. E adesso è un qualche cosa che va passato all'Europa, perché l'Europa ci metterebbe molto poco, perché non sono spese enormi, ci metterebbe molto poco a avere degli hotspot in ogni paese in cui raccogli i dati dei morti, per chi ha più morti, vedi il sud dell'Europa, e per chi ha più vivi, il nord dell'Europa, tutti i parenti, tanti parenti di queste persone dovrebbero fare le denunce, quindi sarebbe complesso, ma si può fare, non sarebbe qualche cosa di caro, ma il problema dei soldi è un problema che colpisce la medicina legale in maniera, secondo me, molto importante. Io vorrei appunto con questo parlare anche dei vivi, perché allora abbiamo detto che è difficile capire, identificare, no? Potersi identificare qualche cosa di complesso, no? Per cui perché bisogna investire nell'identificazione? Abbiamo appena detto, è qualcosa che magari qualcuno ha anche il diritto di non sapere, perché non è una roba così immediata. Ma parliamo per esempio dei vivi, no, abbiamo già detto che i morti tutelano la società, quindi bisognerebbe fare più autopsie, ma parliamo dei vivi. Noi abbiamo fatto uno studio al Policlinico, dove lavoro io come violenza sessuale, in un centro di violenza sessuale. Abbiamo visto che ogni anno in un ospedale come il Policlinico almeno 1000 persone arrivano per violenza altrui. Questo vuol dire che sono vivi, arrivano perché il marito è picchiato dalla moglie, a volte succede, o la moglie è picchiata dal marito, i figli abusati, violenza interpersonale generale, quindi vulnerabili e meno vulnerabili che vanno in pronto soccorso. Ecco. Qui c'è da fare una grossa azione in cui la medicina legale, ma non dico i medici legali, ma la cultura medica, cioè la cultura della violenza come malattia da combattere da parte dei medici, va ancora fatta e bisogna spendere per questo. Cioè il bambino che arriva col braccio rotto in pronto soccorso, io lo dirò, la nausea, non gli va soltanto curato quel braccino, bisogna capire quando se l'è rotto, come se l'è rotto, se quella frattura corrisponde a quello che chi accompagna, la madre, il padre, racconta. E per fare questo bisogna avere qualcuno che ha la formazione di leggere questa cosa, e questo io tiro un po' col mio mulino, ma può essere solo il medico legale insieme agli altri clinici, ovviamente, qualcuno che spenda per far fare magari anche una risonanza e non soltanto una lastra per vedere che l'omerino è rotto e vabbè, però la risonanza ti aiuta a datare quella lesione. In Francia ogni anno spendono 350 milioni per questa cosa, cioè per mettere della gente in pronto soccorso che sappia fare, non soltanto il cardiologo, lo pneumologo, eccetera, ma anche chi si occupa, si chiama il clinical forensic physician, no? Il medico legale clinico, cioè quello che è lì per vedere se quel livido lì è una cosa che può esserti fatta da sola o da o te la fatta
se corrisponde almeno alla descrizione che tu stai facendo, no? Perché a voi salta subito all'occhio se io ti sto raccontando una fesseria, insomma, se quello che ti racconto non corrisponde, insomma, diciamo che ti salta un po' più all'occhio,
no, comunque,
rispetto a chi non
con
è
i dubbi
avverso.
Che abbiamo detto, però quando si tratta di un bambino, di capire se va magari, non dico allontanato, ma allontanato qualche giorno ricoverato per capire cosa sta succedendo, il bambino magari ha due fratelli, sto parlando di bambini, ma ci sono gli anziani, ci sono le vittime di tortura, ci sono tanti vulnerabili, questa è medicina. Però per fare questo tipo di medicina, e ricordiamoci che la violenza a livello mondiale uccide più dell'HIV, della tubercolosi, quindi è una malattia, e allora bisogna investire in questo tipo di medicina. I francesi l'hanno già fatto, e in questo i francesi sono più avanti. Noi siamo più avanti a identificare i morti, loro sono più avanti in questa cosa. E quindi qui bisogna capire che questa spesa va fatta per tutelare la società. È una cosa, secondo me, molto importante, un passaggio culturale che dobbiamo ancora fare.
È anche molto interessante, tu racconti in Corpi, Scheletri e Delitti, perché questo è concentrato più sui casi italiani, sui casi simbolici. Cristina Cattaneo ha lavorato a molti casi, fra virgolette, famosi, diciamo, di cui ovviamente noi non parliamo, tra l'altro alcuni casi aperti, quindi di cui non possiamo, di cui di sicuramente non può discutere. Però al di là del caso famoso, mi ha colpito per esempio anche gli errori che possono essere fatti nel caso si suppongono che dei bambini abbiano subito della violenza sessuale, non è così immediato dimostrarla. Quindi anche su questo noi che da fuori sentiamo una notizia, o noi giornalisti che a volte le diamo in modo un po' superficiale e pensiamo, vabbè, ma è evidente, no? Se il medico ha detto che è così. Non è sempre così, è vero? C'è un margine che va indagato con estrema cura prima di accusare un padre o qualcun altro di una violenza.
Noi abbiamo la terzina di Dante nella nostra aula magna, che adesso non so assolutamente ripetere, ma che è quella che dice andate, camminate come se aveste legato, no? una palla di ferro al piede, perché comunque bisogna sempre stare molto attenti nel prendere questo tipo di decisioni, perché appunto, essendo medicina, come talidomide abbiamo scoperto dopo anni, no? Si dava in gravidanza più o meno negli anni in cui sono nati,
i bambini
60,
medici.
E poi hanno capito che poteva provocare delle malformazioni nel bambino. Anche nell'ambito della ricerca medico-legale, mi ricordo quando ho iniziato io a lavorare sui bambini abusati, c'erano delle classificazioni che venivano dal mondo americano, che dicevano questi segni che si possono trovare sul corpo di una bambina sono ci sono questi segni che sono sicuramente indicativi di abuso, altri che sono meno indicativi, e c'è gente che probabilmente è andata in galera per questa classificazione. Questi sono gli errori della medicina, che esistono in tutti i campi. Dopo 20 anni si approfondisce la ricerca e chiaramente i parametri cambiano, quindi qualche cosa sempre in evoluzione, quindi come in ogni ambito medico bisogna fare molta cautela. Però diciamo che se si è cauti, insomma, diciamo, gli errori si minimizzano. Poi
un'ultima domanda, Cristina Cattaneo. Abbiamo parlato dei tuoi sogni che si sono realizzati, cioè la creazione di questo laboratorio, l'identificazione di parte di quei migranti. A quanti adesso siete riusciti a identificare?
Siamo a 40.
40 del primo naugfragio, giusto?
Del primo e del secondo, insieme.
Del primo
sono
e del secondo, quindi
quarantina.
Comunque una percentuale piccola.
Basta,
rispetto,
sì.
Diciamo.
È simbolica.
Però avete dato di nuovo la dignità ai
parenti. E abbiamo ricevuto 400 dossier di famiglie che in Mauritania e in Senegal cercano i figli, quindi questo per dire, noi ne abbiamo identificato 40, ma ne sono scomparsi e ne cercano, almeno 400.
Ne cercano 400. Vorrei concludere in senso positivo. Qual è il tuo prossimo sogno?
Allora, il sogno è quello di fare in maniera forse un po' più strutturata quello che abbiamo fatto qui stasera, cioè quello di poter rendere l'Università di Milano all'idea di cercare di creare, a me non piace molto la parola museo, però un percorso aperto al pubblico che spieghi proprio queste cose, perché poi l'Università adesso è molto impegnata nella terza missione, quindi nel togliersi dalla torre della Turris Eburnea, non la Torre d'Avorio, e raccontare, no? Non deve farlo Vespa o Quarto Grado o CSI, che sono da rispetto per tutti, ma siamo noi che dobbiamo raccontare quelli che sono i nostri difetti, come funzionano le cose, quindi il sogno, l'idea sarebbe quella di creare
questo percorso per far capire a noi, diciamo, sì, che non siamo avvezzi,
sì, ma
perché capire è la prima cosa.
L'educazione è fondamentale, si combatte ogni tipo di discriminazione.
E io aggiungo magari leggere anche libri di Cristina Cattaneo, perché io veramente ho imparato tantissimo. Cristina Cattaneo.
Grazie. Grazie. Ho studiato.
E grazie naturalmente a tutti voi che avete deciso di passare del tempo,
grazie,
ad ascoltarci.
Grazie. Organizzatore, grazie. Ci rimettiamo le mascherine.